Plus Economia di Sebastiano Barisoni.
Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, l'ultima della settimana, puntata in cui celebreremo anche a modo nostro i 25 anni di Radio 24 e puntata soprattutto che avrà come sempre la poco invidiabile classifica. Stiamo trasmettendo in esterna oggi, quindi sentirete un po' di eco per via degli studi, dicevo la poco invidiabile classifica e poi un ricordo invece di quella che è stata Radio 24 soprattutto nella sua nascita e nel momento, diciamo, del battesimo della radio. Chiaramente non andremo a ripercorrere gli ultimi anni, quelli molti di voi li conoscono. Allora, come sempre, le notizie in breve in apertura, partendo dai mercati finanziari. Oggi è buona la giornata, più 1,46% per quello che riguarda Milano, con titoli in evidenza tra cui Biper Banca più 4,5, Recordati più 4,5, Saipem più 4,20 e ancora Monte dei Paschi più 3,44%, Unicredit più 3%, Unipol più 2,90%. Ancora molto positive Popolare di Sondrio più 2,70%, Leonardo più 2,5%, Intesa San Paolo più 2,30%, Banco IPM più 2, Iveco più 2 come Stellantis. Come sentite, c'è un stato, sono tutte in rialzo le borse europee, va bene Milano, ma va bene anche Londra meno, ma Parigi più 1,1, Francoforte più 0,70, Dow Jones più 0,30. Che cosa è successo? È successo che è arrivato un dato americano sul mercato del lavoro, sono stati creati più posti di lavoro rispetto alle stime, il tasso di disoccupazione è sceso al 4,1%. E questo potrebbe influenzare le decisioni della banca centrale americana, la Federal Reserve. Poi c'è anche un po' di rotazione settoriale e poi molti in Italia si stanno ancora interrogando sulle parole del ministro Giorgetti, che ha chiesto un contributo a tutti per il paese facendo presagire una manovra finanziaria severa in cui verranno chiamate, da quello che abbiamo capito, a partecipare anche le banche. Banche che però vanno bene, sempre il ministro Giorgetti ha confermato che il Tesoro venderà una tranche del Monte dei Paschi di Siena ancora adesso al 26,7%. Come avete sentito, anche Stellantis si recupera, ma dopo una settimana difficilissima per il titolo. Telecom Italia bene per l'offerta Sparkle sul tavolo e in questo momento Telecom guadagna l'1,83%, ma bene anche Eni più 1,70%. E ne parleremo. Sappiamo, il team ha convocato il consiglio di amministrazione per prendere atto e decidere i primi passi su Sparkle. Sparkle è la rete dei cavi sottomarini che ha un interesse strategico nazionale e dove vuole entrare appunto la Cassa Depositi e Prestiti, ma insomma vedremo che cosa uscirà dal consiglio di amministrazione di team. Allora, 349-238-6666 per sms e whatsapp, pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook, YouTube no oggi, ma sul canale 246 del digitale terrestre sì. Andiamo con le altre notizie in breve. Allora, per quello che riguarda le notizie in breve, e chiaramente, come diciamo sempre, partiamo dagli altri mercati, è la frase che usiamo in questi casi, mercato del gas e del petrolio. Allora, mercato del petrolio, siamo a più 0,60% oggi, quindi il Brent è a $78, però si sta riavvicinando a $80 e $74 il WTI. Tornano infatti poi i primi rialzi dei prezzi alla pompa in versione self-service. Ieri sono ritocchi, sappiamo che i prezzi sono a livelli più bassi da inizio anno, però 1,735 la benzina e invece il gasolio 1,618 euro. Il gas ad Amsterdam è a €41 al megawattora e un anno fa era a €48. Il prezzo dell'elettricità, il PUN, è a 114, un anno fa era 118. E abbiamo già detto del dato americano con migliore delle attese. Tra l'altro dovrebbe esserci un accordo raggiunto, riportava la CNN, sullo sciopero minacciato dei portuali, di oltre 80.000 portuali negli Stati Uniti. Comunque, andando avanti, anche in Gran Bretagna l'industria auto ha chiesto sussidi al governo per finanziare la transizione energetica, quindi per l'elettrico, e i paesi dell'Unione Europea invece hanno approvato i dazi definitivi fino al 36% sulle auto elettriche cinesi, come risposta alle centinaia di miliardi di euro che la Cina ha messo per sussidiare la sua industria delle auto elettriche. E la votazione si è tenuta nel cosiddetto TDI. Comunque il via libera si configura come una no opinion, cioè non è stata raggiunta la maggioranza qualificata per bocciare questa procedura, quindi non c'è stata nessuna bocciatura, però de facto è un via libera. I dazi arriveranno fino al 35,3, su Tesla invece fino al 7,8%, ma fonti europee dicono un accordo sui dazi, nonostante non sia stata raccolta un ostacolo, diciamo un blocco, un accordo sui dazi con la Cina è ancora possibile. Pechino dice di opporsi con forza ai dazi sulle auto elettriche cinesi, dazi europei, e però aggiunge che con l'Unione Europea i negoziati proseguono. I paesi che sono a favore dei dazi sono Italia e Francia, ma ci sono anche paesi contrari. Germania, la Spagna si è astenuta, e oltre a Italia e Francia a favore dei dazi sono stati anche Bulgaria, Danimarca, Estonia, Irlanda, Lettonia, Paesi Bassi, Lituania e Polonia. E il ministro Russo ha detto: noi non vogliamo fare nessuna guerra commerciale, neanche meno con la Cina, però la logica deve essere di win-win, cioè basata su il principio della reciprocità anche ai fini della stabilità economica. E Berlino chiede all'Unione Europea di non aprire una guerra commerciale con la Cina. Berlino è molto preoccupata perché produce anche in Cina. Madrid dice: l'astensione sui dazi invece è coerente con la nostra posizione. Volkswagen: i dazi dell'Unione Europea sulle e-car cinesi sono sbagliati. Ripeto, vorrei capire perché, viste le difficoltà che ha anche l'industria automobilistica tedesca e vista questa transizione al 2035 a cui non si è opposta la Germania inizialmente, e adesso mi sembra che qualche dubbio ce l'abbiano di più, e visto il calo delle vendite non solo di Stellantis ma anche dei grandi marchi tedeschi, vorrei capire qual è il loro problema, a meno che non dicano: beh, avremo difficoltà a importare in Europa auto prodotte in Cina seppur con marchi tedeschi. Ma non capisco veramente, non lo capisco, nel senso, non polemico, non lo capisco e basta. Andiamo avanti. Per quello che riguarda l'Italia, abbiamo il dato sul PIL, non è un gran dato perché l'Istat ha corretto la stima iniziale. In sostanza, nel secondo trimestre 2024 il PIL è aumentato dello 0,2 sul primo e dello 0,6 un anno prima. In sostanza la crescita è stata più 0,6%, e la crescita acquisita, cioè quello che cresceremo anche se dovessimo fare gli altri due trimestri a zero, non è più dello 0,6 ma è dello 0,4%. Non è una buona notizia, perché siccome il secondo trimestre tutti ce lo danno come previsioni a zero, vuol dire che dovresti immaginare un quarto trimestre molto molto forte per riuscire a chiudere l'anno come stima il governo all'1% di PIL. Io, vista sta revisione, metterei la firma anche per uno 0,8, però. E che si confermi una difficoltà anche nei consumi, cioè come abbiamo raccontato in questi giorni, se nel 2022-23 i servizi, i consumi, il settore dei servizi ha preso il posto della manifattura, si sono passati il testimone, la manifattura aveva contribuito alla manifattura dell'edilizia, alla grande crescita 21 e 22, poi sono ripartiti tutti i servizi, ristorazione, alberghi, tutti i servizi connessi, e c'è stato questo passaggio di testimone. Ecco, questo passaggio di testimone è finito, nel senso che nemmeno le vendite al dettaglio e i consumi interni stanno più controbilanciando quello che è un calo della produzione industriale, tant'è che le vendite al dettaglio hanno fatto ad agosto meno 0,5% in valore e meno 0,4% in volume. Le vendite dei beni alimentari hanno fatto meno 0,2% e sono soprattutto i non alimentari a calare. Questo mese su mese. E nel trimestre, che è più interessante, il trimestre giugno-agosto, c'è una flessione in volume, un aumento in valore, che vuol dire che abbiamo comprato un po' meno, l'abbiamo pagato un po' di più, meno 0,1 più 0,2 valore, mentre e anche qui tengono, per modo di dire, i beni alimentari, valore più 0,4 ma invariato il volume, abbiamo speso, perché sono spesso spese che non possiamo procrastinare, il cibo, abbiamo speso la stessa, abbiamo comprato lo stesso volume di cibo, diciamo la stessa quantità, ma abbiamo speso un po' di più, sempre come trascinamento dell'inflazione, mentre il leggero calo per i beni non alimentari rispetto al 2023, insomma, c'è un leggero aumento in valore. E segnalo l'articolo di firma di Gianni Trovati, che insomma questo dato di revisione del PIL, che la prima stima diceva per l'anno in corso lo 0,6, lo abbiamo già portato a casa, quindi gli sarebbe bastato mettere in cascina un altro 0,2-0,3 per arrivare vicino all'1. Adesso che siamo allo 0,4 e che il terzo trimestre non sta producendo crescita, diventa più complicato, ma non perché io sia, come scrive qualcuno, al 349-238-6666 si è innamorato dei decimali, figuratevi. Il problema è che questi decimali poi entrano nella manovra finanziaria, quindi nelle tasche degli italiani. Perché? Perché tu devi garantire una progressione di riduzione del deficit rispetto al PIL. Ora, se il denominatore cresce meno delle attese, hai un rapporto deficit-PIL più alto. Cioè tu, per ridurre il rapporto deficit-PIL, hai due possibilità: o riduci il deficit o aumenti il PIL, perché a parità di deficit cala il rapporto, oppure se sei bravo fai tutte e due, riduci il deficit e riesci anche a aumentare il PIL. Però ecco perché ci interessano i decimali finali, perché noi andiamo a promettere all'Europa una riduzione del deficit di un certo tipo se immaginiamo un PIL di un certo tipo. Se però la crescita economica dovesse risultare più bassa, dovremmo rivedere tutte queste previsioni. Una buona notizia arriva invece dagli stranieri. Abbiamo fatto un approfondimento l'altro ieri ricordando come ci sia un calo delle presenze estive, sia come presenze che pernottamenti degli italiani. Invece quest'estate 230 milioni, oltre 230 milioni di stranieri hanno visitato il nostro paese, e i turisti sono comunque, parliamo delle presenze, qui c'è un errore dell'agenzia, scusatemi, 230 milioni di presenze, quindi vuol dire che lo stesso turista si è fermato 3-4 notti, comunque sono cresciuti del 2,3% e quindi hanno toccato un nuovo record. Tra le città impressione, cioè, allora, Firenze guida la classifica e come crescita, superando Roma, ma Napoli ha superato Venezia e Milano ha superato Palermo come una delle mete culturali più gettonate. Bari sta emergendo come nuova destinazione emergente. Allora, non voglio parlare adesso dell'autonomia differenziata perché avremo modo, perché capite perché. Però oggi il ministro Tajani ha detto che anche vice premier ha detto di aver scritto una lettera al ministro Calderoli in cui pone il tema dell'Expo, dicendo quando ci sono i limiti e che secondo lui è un errore regionalizzare l'export. L'export, anche io sono d'accordo con Tajani al 100%. Io ricordo ancora quando facevamo le puntate criticando la regione X che portava in delegazione in Cina 40 tra funzionari della regione, mariti, mogli e di tutto, per promuovere, che ne so, le Marche, l'Umbria, dico regioni a caso così nessuno si arrabbia, in Cina. Allora, il turismo, la Francia te lo insegna, è una promozione che deve essere fatta da tutto il paese, non solo dalla singola regione, con il rischio di sprecare risorse e di avere delle cartucce così poche, così scariche che non servono a nulla. E tutto quello che abbiamo commentato in questi anni, cioè il miglioramento dell'attività per esempio dell'ICE, quindi per le imprese, della Siemens, della SACE, è resa possibile perché sono organismi nazionali. Non sto dicendo che si stia pensando delle ICE regionali, ma ho detto attenzione, perché è vero che l'ENIT non sta funzionando come dovrebbe, ma no, io penso che sarebbe peggio se venisse regionalizzata. Detto questo, il ministro Tajani è anche tornato sulla spesa pubblica, che ha detto è sotto controllo, la BCE deve abbassare però i tassi.
A dire l'Istat confermano che le cose vanno nella giusta direzione per quanto riguarda i conti pubblici. Cioè, per la prima volta dal quarto semestre del 2019 il saldo primario è positivo, vuol dire che il governo sta facendo bene per tenere sotto controllo la spesa pubblica, e se aumenta la spesa pubblica lo è soltanto perché ci sono da pagare gli interessi sul debito. Quindi è importante ora che la Banca Centrale Europea abbassi il costo del denaro, abbassi i tassi, e così non soltanto si darà ossigeno alle famiglie e alle imprese, ma si ridurrà anche la spesa pubblica.
Allora, il ministro Tajani ha parlato durante l'assemblea di Confindustria di Bari, ha anche detto che il governo è assolutamente contrario a introdurre nuove tasse, e sempre a Bari è intervenuto anche il presidente di Confindustria Emanuele Rossini, è stato intervistato appunto a Bari al Teatro Petruzzelli, e ha detto sono molto soddisfatto dell'incontro che ho avuto con il ministro Giorgetti, così appunto il presidente di Confindustria Orsini, che ha anche aperto a un ripensamento parziale, diciamo, del cosiddetto fiscal expenditure.
Io credo che sia fondamentale l'incontro di questa mattina fatto col ministro Giorgetti, e il ministro ha condiviso con noi ovviamente che la via per incrementare la produttività del paese e il sostegno al welfare lo si fa ovviamente facendo investimenti nell'industria, facendo crescere la nostra industria che ha necessità di crescere, e quindi io sono molto soddisfatto, cominceremo a lavorare. Abbiamo toccato altri temi ovviamente per la legge di bilancio, come l'aiuto, la casa per i neolavoratori assunti, che per noi è un tema che è fondamentale. Abbiamo toccato elementi di dare una premialità, come ben descritto nella legge delega fiscale, della premialità IRES per chi fa investimenti. Quindi la via è quella ovviamente degli investimenti, e quindi questo, io sono soddisfatto dell'incontro di questa mattina. Siamo disposti a ripensare parte delle fiscal expenditure, delle tax expenditure. Oggi sono 120 miliardi e noi oggi abbiamo la necessità di trovare 10 miliardi all'interno delle fiscal expenditure per fare in modo di rendere strutturale gli investimenti per l'impresa, perché quella è la necessità, soprattutto per far crescere le nostre imprese e fare in modo che le nostre imprese non vadano all'estero ma rimangano qua, e che noi possiamo essere attrattivi per chi investe nel nostro paese. Beh, noi abbiamo bisogno che il PNRR vada a terra il prima possibile. Sappiamo che su 46 miliardi ne sono messi stati a terra 9 miliardi. Bisogna correre a metterli a terra, e bisogna anche pensare che forse, e noi dobbiamo correre, no, per dire ai nostri di poter mettere a terra il più possibile il PNRR. Però forse a settembre qualcuno deve, o anche prima, cominciare a dire che forse quella data non sia la data effettiva, e che cominciare a pensare a una proroga per l'Europa, che non vuol dire che noi non vogliamo correre per arrivare a fine 26. Però ci sono alcune lavorazioni che stiamo vedendo, ad esempio sul ferroviario, che il monte ore della produzione sul ferroviario sarà fatica a farlo, perché o blocchi i treni 10 ore o sennò pure certi lavori non li riesce a fare. Quindi da un certo punto di vista su questi capitoli bisogna fare anche qui un baio di umiltà, che secondo me serve fare. Noi abbiamo l'obbligo di incrementare l'indipendenza energetica del nostro paese. Siamo tutti d'accordo sul mix energetico? Benissimo, ovviamente le fonti rinnovabili, no? L'eolico, il vento, consapevoli però che comunque funzionano se c'è il sole e se c'è il vento, però anche qui dobbiamo fare un vero bagno di umiltà e dire come sono le cose. Serve tempo, perché il gas purtroppo non sarà sostituibile nell'immediato, e abbiamo delle produzioni che non si possono sostituire nell'immediato togliendo il gas, perché vuol dire fare del deserto. Quindi per questo noi abbiamo incentivato e stiamo dicendo con forza che la via sono i microreattori nucleari, e qui l'abbiamo citato anche in assemblea, abbiamo detto serve una responsabilità sociale di tutti, dove diciamo media, la parte politica. È ovvio che noi non dobbiamo più pensare alla centrale nucleare di un gigawatt, tre gigawatt, queste città enormi con questi camini. Oggi le nuove tecnologie sulle micro reattori nucleari di terza, quarta generazione si riescono a costruire 300 metri quadrati dove ti generano dei 250-400 megawatt di produzione. E noi abbiamo circa 70 aziende leader nel mondo sul nucleare dove facciamo assistenza alle centrali nucleari del mondo. Quindi noi abbiamo chiesto che da subito ci sia la sperimentazione anche in Italia, che venga messa nella legge di bilancio, no? La possibilità di finanziare le sperimentazioni sul nucleare nel nostro paese, perché quella è la via. E nel frattempo le misure come l'Energy Release sono la via per salvaguardare le nostre industrie, perché anche qui che noi paghiamo il 40% medio in più di energia è un tema di competitività. Non è pensabile che l'Europa sia miope a non avere un prezzo unico europeo dell'energia. Lo stiamo dicendo con i francesi, lo stiamo dicendo con i tedeschi e con gli spagnoli lo faremo la prossima settimana.
Così il presidente di Confindustria Emanuele Rossini all'Assemblea dell'Industria di Bari. Adesso andiamo su meteo, pubblicità e poi parte la poco invidiabile classifica.
Focus Economia.
Tre che più.
La classifica della settimana.
17:35 minuti, qualcuno mi ha chiesto via WhatsApp 349-238-6666, ma farete il meglio della classifica degli ultimi anni? No, a parte che sarebbe un compito, diciamo, una fatica enorme e ingestibile, visto che la classifica va avanti da anni e anni, e poi soprattutto alcuni casi si sono risolti, io a memoria ricordo alcuni casi eclatanti, ma terzo elemento, non lo facciamo perché nel frattempo la cronaca ci fornisce nuova e nuova classifica. Infatti andiamo al quinto posto. Questa l'abbiamo messa al quinto posto più che altro perché a mio avviso se è proprio un elemento quasi di stupidità, o meglio, quando l'avidità al meglio su con ogni raziocinio, per cui bene ti sta. Dunque, faccio un brevissimo nota. Allora, ci sono due persone che abitano a Cesena, una a Cesena, l'altra a Bagno di Romagna. Loro hanno percepito il reddito di cittadinanza per un ammontare complessivo di oltre 41.000 euro. E dici, qual è la notizia? Allora, ed è il motivo per cui la chiamo più un elemento di stupidità o di e di avidità, perché questi che pure prendevano il reddito di cittadinanza hanno avuto la fortuna, che non capita a tutti nella vita, di vincere 1 milione di euro al gioco online, in un caso 475.000 euro per essere precisi, nell'altro caso 500.000 euro. E proprio analisi dei conti aperta a seguito della stipula di un apposito contratto tra i due giocatori e il rispettivo concessionario e l'esame delle corrispondenti giocate ha consentito ai finanzieri di rilevare che quelli lì, i due soggetti, una volta ricevuti 500.000 da una parte e 475.000 euro dall'altra, si erano ben guardati dal comunicarlo, e quindi le fiamme gialle, e quindi di dire non abbiamo più bisogno del reddito di cittadinanza, per quello che mi sembra un'operazione di stupidità e avidità, perché tanto ti avrebbero beccato. E quindi sono stati bloccati 41.000 euro. Nel frattempo la Guardia di Finanza di Forlì Cesena ha scoperto 260.000 euro nei primi mesi dell'anno di sostanzialmente di reddito di cittadinanza percepito in maniera indebita. Allora, qualcuno mi dice parlerete di chiodi? No, guardate, io non parlerò di chiodi, ho fatto già un approfondimento su quello che è successo due giorni fa. È inaccettabile, torneremo, che non è chiodo o non chiodo, non si blocca la linea ferroviaria di un paese per un errore, chiaramente una responsabilità tecnica. A me non basta dire abbiamo interrotto il contratto con la ditta che stava facendo i lavori, che sembra non avesse neanche la mappa completa dei cavi. Non è così, ho raccontato 3 giorni fa da quanti mesi continuiamo a raccontare di guasti sulla linea Roma, ma non solo, anche Firenze. Quindi o c'è una sfiga che improvvisamente si è concentrata tutto in questi mesi, o c'è qualcosa, è una seria riflessione che i vertici di RFI devono fare, perché qualcosa non sta funzionando, o almeno spiegare. Dopodiché, che non parta il generatore per il piano B, il backup, il generatore di appoggio, inspiegabile, il guasto è alle 3, alle 6 si scarica il generatore, non c'era una cosa alternativa, c'è una somma di incompetenze, quantomeno è una somma di superficialità, pressapochismo. Poi che la ditta abbia messo del suo, va bene, hanno rotto il contratto, che RFI se la possa cavare dicendo che è stato un chiodo non mi sembra proprio. Il tema della sicurezza riguarda non solo quanto facile a questo punto è bloccare il paese, altro che piani strategici, ma quello che molti di voi mi hanno segnalato, cioè che a Termini in particolare, ma non solo, quel giorno, in assenza anche dei tabelloni dell'orologio, c'era una situazione di assoluta anarchia, i tornelli erano aperti, e quindi, voglio dire, c'è un problema di sicurezza della rete dei trasporti, ma anche c'è un problema di sicurezza nelle stazioni. Non ho niente da aggiungere, adesso vedremo che cosa capiterà, faremo un approfondimento, ma non metto in classifica una cosa così grave come quella che è successa, perché ha delle altre implicazioni, non perché non sia la classifica fatta di cose gravi. Comunque, andiamo al quarto posto della poco invidiabile classifica. E io mi chiedo quanto questo medico, diciamo così, dirigente medico della ASL SS2 di Treviso, e adesso deve rispondere di il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato in relazione all'esercizio della libera professione in assenza di autorizzazione. Ma mi chiedo quanto lui pensasse di poter andare avanti, perché gli hanno sequestrato 8.000 euro, non è questo il problema. Il problema è che lui ha fatto, l'hanno beccato aver fatto dal 2016 visite in nero per un totale di 300.000 euro e mi chiedo quanto lui pensasse di poter andare avanti, visto che lui si metteva in malattia pur di lavorare come medico per le visite di idoneità per le patenti della scuola guida. La maggior parte di queste visite erano in nero, quindi oltre che essere in malattia non dovuta era anche in nero, sottrazione di un imponibile di 300.000 euro. Tra l'altro l'indagine è partita da una verifica fiscale dei militari della Guardia di Finanza di Vicenza e lui praticamente la maggior parte delle somme le faceva derivare da visite di idoneità alla conduzione di automezzi. Hanno esaminato anche la documentazione e lui ometteva di dichiarare parte dei compensi delle visite effettuate presso le autoscuole, ma anche che aveva percepito indebitamente gli emolumenti riservati al personale sanitario, perché lui che presta la propria opera solamente per la sanità pubblica. In sostanza lui dichiarava di essere di lavorare in esclusiva per l'ASL e quindi aveva un'ulteriore indennità che si chiama indennità di esclusività per un totale appunto di 300.000 euro contestati. Complimenti anche a lui, che fa il paio con un altro, ma non posso andare oggi solo sugli evasori. Un chirurgo plastico del Vicentino denunciato per aver evaso il fisco per oltre 760.000 euro, ha nascosto ricavi per quasi 460.000 euro e scaricato costi non deducibili per oltre 300.000 euro tra il 2019 e il 2023. Tra l'altro il medico per alcuni interventi di chirurgia plastica ha fatturato solo parzialmente le prestazioni, il resto lo incassava in nero per un totale di 30.000 euro. Poi negli anni il dottore avrebbe acquistato oltre 1.700 prodotti per la chirurgia estetica, botuline e filler, dal valore di 200.000 euro, ma sono state emesse solo 13 fatture. E poi l'interposizione fittizia di una clinica intestata alla moglie, che in realtà svolge il servizio di segreteria nella clinica, va bene, è un servizio importante, e quindi si è fatto tassare quali redditi societari, quelli che erano redditi professionali, quindi aliquota al 24% invece che al 43%. Risultato, gli hanno appena contestato 760.000 euro di evasione. Allora, vorrei adesso andare poi anche al terzo posto. Sto leggendo molti dei vostri messaggi qui in classifica. Dicevo, molti mi scrivono sui medici, sulle categorie di evasori, ma insomma, non facciamo delle categorie, andiamo sugli evasori e basta. Allora, terzo posto della poco invidiabile classifica. Anzi, facciamo così, andiamo sul traffico e poi andiamo sul terzo posto, così non mi interrompo dopo. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
minuti, andiamo sul terzo posto della classifica. Si parla molto di autonomia, dei LEP, sapete che la riforma dell'autonomia ha uno snodo fondamentale in quelle materie tipo sanità e istruzione che sono oggetto di LEP, cioè livello essenziale della prestazione. È fondamentale definire il LEP per capire se l'autonomia porterà a un esborso di soldi, perché molte regioni, tipicamente del sud, non hanno quei livelli che hanno le regioni del centro-nord, e se vuoi arrivare a quel livello, che vuol dire quante scuole è a tempo pieno, quante sale operatorie o rianimazioni hai, ecco, per arrivare a quel livello devi spendere i soldi. Oppure se invece, come è previsto una bozza, certo, ho visto circolare delle commissione cassese, il governo sostanzialmente dirà va bene, deve essere garantito in tutto territorio nazionale lo stesso livello delle prestazioni essenziali, però andiamo a configurarle in base anche alle caratteristiche sociodemografiche e al costo della vita, con la conseguenza che, faccio un esempio su cui arrivo, il tempo pieno, che al sud si usa molto meno, non può essere il motivo perché le donne lavorano meno, perché sennò tu vai a cristallizzare la situazione attuale, vale per gli asili nido e per quant'altro. Allora, perché lo dico? Perché da un lato oggi il presidente e governatore della regione Friuli Venezia Giulia Fedriga ha detto che è gravissimo che in questi anni non siano stati fatti i LEP, quindi qual è il livello di prestazione che vale in tutto il paese. Io aggiungo, è gravissimo che non si voglia andare verso la spesa standard nella sanità, perché il grosso delle ruberie che abbiamo raccontato in questi anni in sanità nasceva dalla differenza tra la spesa standard e la spesa storica. Cosa vuol dire? Che se tu continui a dire la regione X ha speso, la ASD X ha speso storicamente 1000 e continuerà a spendere 1000, introduci, stai anche qui favorendo le regioni che hanno sprecato o magari malversato, in alcuni casi sono reati, e paradossalmente penalizzando chi è riuscito a risparmiare. Quello che dovresti dire è bene, un Cerotto, una Flebo, quello che volete voi, da Val d'Aosta alla Sicilia deve costare più o meno la stessa cosa. Non possono esserci costi per le forniture, per esempio, così diversi. Poi ci possono essere delle differenze se una è un'isola, ma deve più o meno costare la stessa cosa. Invece, scomparsi i costi standard, mantenuti i costi storici, adesso il tema è fare i LEP. Perché ne ho parlato? Perché voglio dare un esempio di che cosa vuol dire i livelli di prestazioni se si va verso l'autonomia. Allora, nel mondo della scuola, a fare la differenza, al di là dell'agibilità delle strutture, i crolli o non crolli, sono anche i servizi aggiuntivi, cioè hai la mensa per i figli, cioè permetti il tempo pieno, hai degli spazi esterni che permettono di fare didattica, attività all'aperto anche magari fuori dall'orario scolastico. E qui voglio dare le differenze per capire queste differenze, che già esistono con l'autonomia, le cristallizziamo, oppure si dice no, guardate, serviranno, dico una cifra a caso, 10 miliardi per far recuperare alle regioni i livelli del. Non ho detto che la colpa sia del nord, è ovvio che la colpa è anche del sud, dei cattivi amministratori del sud, della pervasività della mafia, dell'andrangheta, della camorra, della sacra corona unita, però ho detto solo, vediamo di capirci. Faccio degli esempi. Allora, a livello nazionale le classi dei comuni che offrono il tempo pieno sono il 47%, una su due. Però attenzione, il nord è al 47% pieno, il centro è più virtuoso, è al 65% delle classi offrono il tempo pieno e la mensa. Il 37,5% al sud e il 24% nelle isole. Quindi Questa è la differenza enorme che a mio avviso non può essere cristallizzata. Perché il tempo pieno è importante? Perché intanto i ragazzi hanno più possibilità anche di studiare, ma soprattutto se hai un gap accumulato la mattina puoi fare ripetizione pomeriggio, ma soprattutto perché permette di incentivare l'occupazione femminile, visto che il carico familiare è quasi tutto dato o è tutto caricato sul fronte femminile. Ora è chiaro che in molti casi non è automatico. Il tempo pieno lo puoi fare se hai le mense, non è automatico, nel senso che dipende dall'età dello studente, possono portare anche il cibo da casa, è un po' più difficile quando sono le scuole primarie o sono più piccoli. Allora, qual è la situazione delle mense nel paese? C'è un 77% di scuole che hanno una mensa, al nord e al centro però sono il 92% al nord e l'81% al centro. Al sud siamo al 54 e nelle isole al 41, quindi vuol dire che nelle isole sei alla metà di quello che hai al centro e meno della metà di quello che hai al nord. Ora ci sono stati quasi 1 miliardo di euro di fondi PNRR per esempio l'ultimo bando da 500 milioni, 515 milioni per le mense scolastiche, e hanno risposto in 1200 scuole, di cui il 61% dal sud, quindi qualcosa si sta muovendo, però questo è PNRR che poi si esaurisce. Ma anche qui, come stabiliamo l'LEP? Che cosa prendiamo di riferimento? La media? Allora, se è la media, bisogna che dire che al sud devi dare altri soldi, per il sud e non solo, per portarli a quei livelli. Facciamo un LEP per area geografica, cioè noi decidiamo che il sud ormai è fatto così, e quindi lì si tengono la metà delle mense, la metà del tempo pieno, e quello deve essere il livello per l'area geografica sud, e poi stabiliamo i livelli per il centro e per il nord, vabbè. E cristallizziamo il fatto che, per esempio, il tasso di occupazione femminile debba restare così al sud, perché ormai è così. Altro esempio, e la chiudo, sul terzo posto, ma è importante prima di ascoltare tutte le posizioni politiche. La palestra nelle scuole è un campo sportivo che sappiamo che è importante non solo per l'attività scolastica, ma anche perché diventa un centro di aggregazione, no? E anche un centro, appunto, di attività extrascolastica. Allora, nel centro, nel nord, viene usata anche in orario extrascolastico perché qualcuno che la gestisce, nel 75% delle scuole. Al sud e nelle isole non si arriva al 50%. E giardini e aree esterne fruibili per lo sport, in totale sono il 67%, centro nord al 70%, al sud il 50%. Do l'ultimo dato. Gli edifici scolastici con una rete wifi sono il 60%, no? E quelli completamente cablati tramite cavi il 57, con le stesse differenze che ho già ricordato tra centro nord e sud. No, ma guardate, io sono assolutamente d'accordo, intanto che vadano responsabilizzati i cittadini sulla sanità, che diciamo una parte del paese non possa sempre, diciamo, mantenere un'altra parte, però attenzione, il PNRR sta dando una mano, il sud su alcune cose si sta muovendo, non diamo un'immagine solo. Io ho solo detto, a me va anche bene, guardate, che si decida che adesso, grazie all'autonomia, lo Stato tirerà fuori dei soldi per ridurre i divari. Ok, perché però voglio capire da dove arrivano, oppure, e invece lì non mi va bene, tutto il processo dell'autonomia delle materie legate ai LEP sarà cristallizzare la situazione esistente per dire no, ormai è così, ormai al sud si tengono meno della metà dei tempi pieni o meno della metà delle mense. Allora andiamo al secondo posto della poco invidiabile classifica e secondo posto che è una notizia, diciamo, onestamente che non riuscivo a capire, l'ho letta 32 volte, poi alla fine l'ho capita, come fa uno Stato, diciamo, a usare i soldi del PNRR per creare, attraverso dando i soldi ai privati, per creare delle navi green, cioè navi che usino la batteria non per la traversata, li vanno a caricare, ma nelle operazioni di, diciamo, le operazioni portuali, quindi nella parte tutto navighi con il vecchio carburante, e però quando entri nella fase di imbarco, sbarco dei passeggeri, approdo e partenza, azzeri le emissioni prima, durante e dopo l'ormeggio o il disormeggio. Mi sembrava una cosa buona e giusta. Lo Stato italiano ha già versato, non di PNRR, ma di un fondo complementare, 500 milioni di euro, e alcune imprese le hanno presi per costruire navi un po' più green. Ripeto, è solo nella fase di approdo e partenza dai porti. E dopo il GR24 vi racconterò che cosa è successo. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Auto nuova fiammante col suono nuovo, è il DAB Plus che si sente a tuono. La provi e senti subito com'è che va. DAB Plus, la tua radio migliorerà.
La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
Sono le 18.
GR24, il sole 24 ore.
Americani sullo Yemen riferiscono gli Houthi attacchi a Sana'a e Hodeida. Roma, Parigi e Berlino scrivono a Bruxelles stop a nuove regole sulle banche. Sconfitta Luna Rossa, Ineos vince 7-4 la Louis Vuitton Cup. Buonasera, ancora bentrovati da Livia Zancanera e dalla redazione. Partiamo dal Medio Oriente. I media affiliati alle milizie filo-iraniane degli Houthi hanno annunciato che gli Stati Uniti hanno effettuato raid in tre città dello Yemen, segnalati attacchi a Sana'a e Hodeida. E l'Iran intanto sostiene la necessità di un cessate il fuoco in Libano, ma coordinato con la fine dei combattimenti nella striscia di Gaza, ha dichiarato il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi.
Senza tregua il maltempo.
Italia, Francia e Germania, in una lettera indirizzata alla Commissione europea in vista della nuova legislatura, hanno chiesto di dare prova di moderazione nella definizione delle regole finanziarie e di concentrarsi sulla competitività del settore bancario. Lo riporta l'agenzia Bloomberg, spiegando che le tre maggiori economie europee chiedono di alleggerire alcune regole già in vigore, in modo che le banche europee abbiano condizioni di parità con le altre grandi giurisdizioni, Stati Uniti in primis. Ed ora il maltempo, colpita ancora l'Emilia-Romagna, allagamenti a Traversara di Bagnacavallo.
Senza tregua il maltempo in Italia. Oggi allerta meteo rossa sull'Emilia-Romagna, arancione in alcune zone di Puglia e Veneto e allerta gialla su 12 regioni, dal nord al sud, per rischio idraulico, rischio idrogeologico e temporali. La situazione resta critica nel Ravennate, ma il livello dell'allerta meteo è in corso di attenuazione. Intanto i lavori di ripristino hanno permesso di chiudere l'infiltrazione d'acqua che ha causato un nuovo allagamento nella frazione di Traversara di Bagnacavallo. L'area interessata, tuttavia, viene ribadito, è molto più limitata rispetto al fenomeno dello scorso 19 settembre. Sempre il maltempo, con piogge e raffiche di bora in Friuli Venezia Giulia, è stato tra le cause di gravi incidenti stradali, mentre in tutta la provincia di Perugia danni e allagamenti con la caduta di alberi. Rosanna Magnano, Radio 24, il sole 24 ore.
Luna Rossa è stata sconfitta nell'11ª regata della finale della Louis Vuitton Cup, concedendo a Ineos Britannia il punto decisivo per la vittoria.
Niente miracolo nell'acqua di Barcellona. Si spegne sul primo match ball l'idea meravigliosa di Luna Rossa. Gli inglesi di Ineos aprono lo scrigno pregiato e griffato e si caricano in barca la Louis Vuitton Cup con dentro il biglietto per la sfida finale a New Zealand. La Coppa America sarà roba fra di loro, mentre rimarrà un miraggio, velato di delusione, per la Luna di Prada, che mai aveva fatto mistero di puntare al bersaglio grosso. Tanto che i saluti, gli abbracci, gli applausi al team vestito di grigio e rosso sanno di amarezza profonda. L'ultima regata è stata una specie di copia delle precedenti. Partenza in equilibrio, ma quasi subito gli inglesi scappano via e da lì in poi la nostra barca vede solo la loro poppa più o meno da lontano, dentro a un vento leggero. La serie finisce 7-4, ma non si riesce a passare sopra al fatto che per Ineos due vittorie sono arrivate a tavolino per guasti della Luna. In un tale equilibrio ossessivo, la fragilità costa tantissimo. Carlo Genta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Gli ultimi studi dimostrano che le microplastiche sono ormai dappertutto, anche nel nostro cervello. Sentiamo.
Le microplastiche sono ormai dappertutto, anche nel nostro cervello. Lo dimostrano gli ultimi studi. Lo 0,5% del peso del nostro cervello è composto da plastica. È quanto emerge da uno studio dell'Università del New Mexico. La ricerca è stata pubblicata dal sito degli istituti nazionali di sanità americani. Una scoperta allarmante perché dimostra che le nanoplastiche, grandi un miliardesimo di millimetro, riescono a superare l'involucro che protegge il cervello dai microbi. Parliamo di una delle barriere più efficienti create dal corpo umano. Un allarme, quello delle microplastiche ormai presenti dappertutto, dalle nuvole al mare, dall'acqua al cibo, al centro anche della rassegna dell'Università di Vanvitelli in Campania. L'Ateneo si è soffermato soprattutto su quelli che possono essere i rischi per la salute. Le microplastiche, se ingerite, possono arrivare nell'intestino, lì vengono assorbite, entrando in circolo nel sangue e raggiungendo i vari organi. Questo può causare non solo l'invecchiamento delle cellule, ma anche l'infiammazione dei tessuti, nonché l'insorgere di Parkinson, Alzheimer e di molti tumori. Serena Del Fiore, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Ed è tutto per questa edizione, grazie in regia Valeria Bernardi. Ora vi lascio a Focus Economia, Giorno 24 torna alle 19.
Radio 24 da 25 anni vi porta al centro di un mondo che cambia.
Focus Economia.
Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dicevo, al secondo posto della classifica, i 500 milioni che abbiamo stanziato per ammodernare in versione più verde le navi della flotta mercantile italiana. Ora, poche navi ci sono state, però ci sono state, il risultato è paradossale. Cerco di spiegarmi. Il fine era quello appunto di permettere che la batteria, che poi ricarichi una volta che sei in navigazione, venisse usata per l'approdo e appunto e la partenza, nelle manovre, diciamo, dentro il porto, carico scarico di passeggeri. Ora i bandi da un lato sono stati fallimentari perché c'era una debolezza finanziaria degli armatori, molti non volevano contribuire agli investimenti e l'assenza di un'idonea filiera di carburanti alternativi, per esempio il biodiesel. Però c'è qualcuno che invece le ha costruite ed è per esempio la Liberty Lines, società trapanese che effettua anche servizi in convenzione con lo Stato della Regione Sicilia per il collegamento con le isole minori. Ha ottenuto 22 milioni di euro per realizzare che cosa? 9 high speed craft ibridi. Sono, insomma, l'evoluzione degli aliscafi per collegare le eolie, ma non solo. È un progetto affidato ai cantieri navali spagnoli Armon, certificato dal registro italiano navale IRINA ed elaborato da una società di primo piano della naval meccanica come l'australiana Incat e anche Rolls-Royce per la motoristica e l'olandese East Flotec per le batterie. Le batterie vengono ricaricate dai motori tradizionali durante la traversata e vengono utilizzate per l'imbarco, sbarco, approdo, partenza. Tutto bene? Mica tanto, perché la Capitaneria di Porto, che fa capo allo stesso ministero che ha approvato e finanziato il progetto, ha eccepito che manca una normativa specifica per l'uso di batterie sulle navi high speed craft. In altre parole, non essendoci una regolamentazione specifica che chiarisca se rispettano le norme internazionali sulla sicurezza marittima, non si possono usare. Quindi le puoi tenere a bordo ma spente. E c'è speso 500 milioni di euro di bando, in questo caso 21 milioni presi dalla Liberty Line. Quindi queste navi, che riducono comunque il 30% le emissioni, finiranno per inquinare di più perché devi caricarti anche la batteria sopra. Ora, le prime due unità hanno avuto bandiera italiana, sulla terza, da poco in flotta, ha detto no, a sto punto facciamola con la bandiera portoghese. Perché il Portogallo? Perché il Portogallo, pur essendo in Europa, le riconosce, le ha abilitate quelle navi. Quindi siamo arrivati Ma il paradosso è che per fare l'esame, diciamo, la prima ispezione è avvenuta dalla Capitaneria di Porto sulla nostra ultima nave, ma è avvenuta alla presenza anche di un delegato della Capitaneria portoghese. Un casino. C'è anche un'altra compagnia, statale, la Blue Ferries, che ha beneficiato di 7 milioni di euro per ibridizzare, l'ibridizzazione come si chiama, e anche essa per lo stesso motivo lo ha messo in piedi sul traghetto Iginia, non può essere utilizzata, e quindi abbiamo un doppio effetto: spreco di risorse pubbliche e soprattutto anche il paradosso che andranno non a inquinare di meno ma a inquinare di più. Complimenti. E allora andiamo al primo posto della poco immediabile classifica.
And the winner is...
Allora guardate, è un avvertimento come spesso avviene, o meglio la situazione è tragica, parliamo della siccità in Sicilia, ma attenzione perché c'è una data che deve far paura a tutti. Nell'ultima riunione della Regione Sicilia è emerso che negli invasi siciliani ci sono circa 60 milioni di metri cubi d'acqua rispetto ai 300 milioni dello stesso periodo dell'anno scorso. Quindi vuol dire che la situazione è critica. Nell'invaso Fanaco il volume è ormai esaurito, i prelievi sono minimi effettuati con l'ausilio di una zattera di sollevamento. L'invaso Ancipa di prossimo esaurimento, per cui anche in questo caso avrà entrare e utilizzare l'acqua, prelevare l'acqua grazie alla zattera. Gli altri invasi sono tutti in sofferenza, in particolare quelli per l'uso dell'acqua potabile. Scenderanno in piazza i giovani a Caltanissetta perché hanno chiesto, addirittura i giovani che studiano medicina lì, sede distaccata di Palermo, hanno chiesto di poter fare lezioni fuori sede per mancanza d'acqua. E quindi perché le loro abitazioni sono invivibili, ma ci rendiamo conto? Adesso poi arrivano pure le bollette, ad Agrigento protestano, a Enna la procura ha aperto un'inchiesta sulla gestione della crisi, dal 7 ottobre a Palermo entra in vigore il nuovo piano di razionamento, se non piove tra un mese viene fatta una verifica, se non piove la protezione civile regionale ha un piano di mettere dei silos al centro delle piazze dei comuni in emergenza per dare acqua alla gente munita di bottiglie e bidoni. Voi immaginatevi l'impatto, l'effetto sul turismo, faccio per dire una cosa, oltre che sui poveri residenti di Caltanissetta, di Agrigento e quant'altro, e hai voglia di dire bisogna rilanciare la Sicilia, il turismo, così. Tu immagina quello che ha investito per fare un albergo e il povero residente, gli studenti hanno chiesto di lavorare da casa perché si rifiutano di andare ad abitare il luogo a Caltanissetta. Dunque, sapete, poi ci sono... c'è la corsa contro il tempo per riattivare i 3 dissalatori di Porto Empedocle. Sì, attenzione, i dissalatori vanno bene, costano molto, li hanno spenti, però poi se la rete perde più del 50% della parte idrica, tu puoi dissalare quanto vuoi, ma il 50% lo perdi. La diga Ancipa sulle Nebo ha ormai esaurito l'attività, le condotte che trasportano l'acqua nelle province di Caltanissetta e Enna sono l'invaso a fronte di una capacità di 30 milioni di metri cubi, adesso ne ha poco meno di 2, le piogge che vi sono state poche non sono servite a niente, occorre adesso definire il piano pozzi e autobotti perché i sindaci hanno indicato pochi pozzi, le autobotti sono state acquistate 190 autobotti ma a Caltanissetta non è arrivata nessuna richiesta. 50 milioni di euro già investiti, insomma io dico speriamo intanto che piova, perché così siamo ridotti. E speriamo che non si arrivi a quella scadenza di novembre, perché mi auguro per i siciliani, per il paese, per i turisti, per tutti, di non vedere i silos in piazza con la gente in fila con le damigiane e con le taniche d'acqua. In una regione che l'acqua ce l'ha, dove la diga di Castelvetrano non viene inaugurata dal 1957, ormai non la puoi più fare con l'audo, temo, dove si perde il 50% ed ogni volta l'acqua è emergenza idrica, sempre emergenza idrica, non si chiama più acqua ormai in Sicilia, si chiama emergenza idrica. A tutti i governatori siciliani di questi anni il mio emergenziale applauso. We'll be right back.
Abbiamo iniziato le trasmissioni senza cerimonie e senza proclami. Lo abbiamo fatto semplicemente con le notizie del nostro giornale radio, il GR24. Continueremo a proporvi informazione sempre, 24 ore su 24, perché questa è la caratteristica, la carta d'identità della nostra emittente nazionale che oggi si presenta agli ascoltatori. Radio 24, nata dalla volontà e dall'entusiasmo di due editori qualificati e riconosciuti, quali il gruppo radiofonico Sper e quello editoriale del Sole 24 Ore, farà sempre informazione. In che modo? Tempestivo, oggettivo e utile. Sì, anche utile, perché ogni informazione è utile se ci rende partecipi di quanto avviene intorno a noi, se contribuisce a maturare in noi convinzioni e valutazioni, se ci aiuta a prendere quelle piccole e grandi decisioni cui siamo costretti ogni giorno. Una radio utile vuol dire una radio aperta. Voi tutti potrete dire la vostra nelle trasmissioni, potrete parlare con i nostri esperti e i nostri collaboratori. La nostra radio così diventerà anche la vostra, soprattutto la vostra. Una radio per tutti. Radio 24.
Oh, quello che avete ascoltato, adesso esco così dalla classifica, a me fa impressione ogni volta, l'ho sentito molte volte, era l'editoriale, come si chiama in gergo, del primo giorno, quindi 25 anni fa, 4 ottobre del 99, dell'inizio delle trasmissioni di Radio 24. La voce che avete sentito è quella del primo direttore, storico direttore di Radio 24, Elia Zamboni, che è in collegamento con noi. Ciao Elia, mi senti?
Sì, buonasera Sebastiano e buonasera agli ascoltatori. Probabilmente
la voce è uguale.
Molti ascoltatori sono affezionati dal 4 ottobre del 99.
Sì, allora Elia, dopo il traffico, perché quello ce l'abbiamo dal 4 ottobre del 99 e con buona pace di tutti lo teniamo, io vorrei capire due cose. Uno, raccontare, perché vorrevo festeggiare e ricordare i 25 anni in maniera appunto non retorica o troppo stucchevole, come è nato il progetto di una radio all news, perché non era scontato, le previsioni erano anche di molti molti meno ascoltatori di quanti poi abbiamo fatto. E poi ricordare assieme a te e agli ascoltatori il giorno dove secondo me abbiamo avuto il nostro battesimo del fuoco, dopo il traffico.
Focus Economia.
Allora, parliamo di noi. 25 anni fa, mi mette molta emozione. Elia Zamboni, ricordiamo agli ascoltatori che non ci ascoltano da allora come era nato il progetto Dentro Sole 24 Ore. Adesso è facile dire la radio è bella, la radio è figa. La radio veniva da un periodo di difficoltà, nessuno poteva immaginare una seconda giovinezza grazie anche ai podcast e a quant'altro. Come nacque?
Allora, il progetto è nato all'interno dei due editori un anno prima. Perché un anno prima? Perché in qualche modo c'era la necessità anche di acquisire quelle che erano le frequenze poi per il lancio e anche per l'attività della radio. Quindi stiamo parlando di novembre-dicembre del 1998. Fatta questa fase, la decisione del Sole 24 Ore del gruppo Sper, che poi uscirà dopo due anni dalla compagine, ad aprile la formalizzazione della decisione, inizia la fase del progetto, un gruppo di lavoro che ho coordinato per due o tre mesi, nel frattempo il lancio di una ricerca, un banalissimo annuncio che diceva: selezioniamo redattori per un'iniziativa radiofonica. Domande 2400.
Sì, cara ti costò quell'iniziativa, perché hai dovuto assumere me poi. Così andò.
Devo dire, poi torniamo su questa. Devo
non solo me.
Sì, no, ma tu sei arrivato attraverso una corsia di emergenza anziché la corsia ordinaria. Allora, corsia ordinaria.
Se n'era andato.
2400, 1700 si presentano alla selezione in qualche modo all'inizio informatica, 5 prove, una di cultura generale, una di lingua straniera, una di radiogenicità, una di utilizzo di internet e una ovviamente anche di prova giornalistica. Ne restano 300 e alla fine vengono assunti 30 giornalisti e 30 autori. Di questi 60 mi piace sottolineare che il 60% era femminile, questo senza la necessità di quote artificiali. Quante le quote di merito? Settembre è il mese di preparazione del faro vero e proprio, mm-hmm. 4 ottobre partono le trasmissioni. Di quel editoriale che poi è sostanzialmente un biglietto da visita della radio, sì. Mi piace sottolineare che sottoscriverei anche adesso, mi piace sottolineare che non c'è una volta la parola economia, malgrado benissimo dal grande giornale economico. Questo per una scelta perché
di cui tu eri vice direttore, tra l'altro, che tu eri anche vice direttore del Sole 24 Ore.
Sì, sono poi
è importante questo. È importante questo perché io ricordo bene, tu molto meglio, ma che il tema poteva essere: attenzione, ma cos'è la radio del Sole 24 Ore? Farà solo economia e finanza, l'economia e finanza in radio. A parte che chi vi parla dovrebbe star zitto, perché io c'è campo sull'economia e finanza in radio, però la cosa importante è che fin dall'inizio la radio, poi si sono aggiunti altri format, altri temi,
però era
molto eterogenea.
Già dall'inizio era una radio di informazione, una radio di parola, e spero che abbia, sono sicuro che ha mantenuto parola a quell'impegno con gli ascoltatori che era stato annunciato il 4 ottobre.
Allora, è impossibile ricordare tutto quello che è successo in 25 anni e non mi guardo bene dal farlo. È chiaro che una trasmissione di economia e finanza, probabilmente la data più emblematica di questi ultimi 25 anni è settembre del 2008, perché Lehman Brothers chiuse un mondo e forse iniziò anche a minare la globalizzazione per come l'abbiamo conosciuta. Però ci fu, e qui vengo invece da parte nostra biografica, un momento in cui secondo me noi, come tutta la redazione, gli assistenti, i programmi, i tecnici, perdemmo la verginità, o quantomeno fu un battesimo del fuoco, non perché prima non avessimo lavorato duramente dal ottobre 99 al 2001, ma perché l'11 settembre del 2001 succede una piccola cosa negli Stati Uniti e in particolare a New York. Questo è Alessandro Platerotti che, per caso, lo dice mille volte, stava andando, se non ricordo male, a ritirare la moto, si trova sotto le Twin Towers in quel momento.
Alle 9:15 ora di New York, una violentissima esplosione ha squarciato almeno 6 piani del World Trade Center, i 2 grattacieli gemelli nel downtown New York, dove già alcuni anni fa il terrorismo islamico fece esplodere una bomba. L'esplosione è stata violentissima, si vedono già 6 o 7 piani interamente squarciati e nuvole di fumo che stanno uscendo dal grattacielo. Mezzi di soccorso e polizia stanno circondando in questo momento tutta quanta la zona intorno al World Trade Center, il distretto finanziario. Io mi trovo qui vicino a una macchina della polizia quando è arrivata la notizia dalla radio. C'è stata una fortissima esplosione al Pentagono, vicino alla piattaforma di arrivo degli elicotteri. C'è un palazzo lì, un edificio che è stato, dopo una fortissima esplosione, è stato immediatamente evacuato. Ma la cosa peggiore è che è stata evacuata anche la Casa Bianca. La Casa Bianca, secondo i servizi di sicurezza, potrebbe essere l'altro obiettivo. Il presidente Bush in questo momento non si trova a Washington, ma in Florida, per cui non è nella Casa Bianca, ma la Casa Bianca è in questo momento evacuata dalle forze di polizia.
Vabbè, fa sempre impressione. Elia, per concludere, sì. Perché quella fu il battesimo del fuoco? Cosa capitò alla radio da lì in poi? Non è che non avessimo trasmesso fino allora, ma...
Allora, è stata un'esperienza tragica e nello stesso tempo importantissima. Tu eri presente, eri nel mio studio quando e accompagnavi due giovani imprenditori, quando arriva la chiamata di Alessandro Platerotti, e senza naturalmente avere ancora la percezione della grandezza della tragedia, decido di una breaking news e nello stesso tempo di ribaltare la programmazione. Da quel momento la trasmissione dedicata all'11 settembre è durata 56 ore ininterrottamente. Questo che cosa ha significato? Hai ragione, un battesimo del fuoco, ma per l'impegno della redazione che si alternava in conduzione alla ricerca delle voci, delle testimonianze. E quello ha consentito a Radio 24 di essere al mondo il primo mezzo di informazione a dare la notizia degli attentati di New York. E questo, anche se vogliamo per il ritardo poi dei mezzi radiofonici e televisivi italiani, ha consentito un adeguato sviluppo degli ascoltatori, che poi fortunatamente sono stati mantenuti.
E poi hanno continuato anche a crescere. Questo era il nostro battesimo del fuoco. Io volevo salutare in questo modo gli ascoltatori, perché ricordo molto bene le decine di ore di diretta. Io mi alternavo con Cruciani, che al tempo, figuratevi, faceva un programma di esteri, se non ricordo male, lì, per cui era tutto un altro mondo. Ma fu un battesimo del fuoco, perché andare in diretta per 54 ore consecutive senza sapere cosa sarebbe successo, senza una scaletta, voleva dire mettere sotto pressione la macchina. Adesso non voglio autoincensare nessuno,
è stata una grande scuola di giornalismo, che ha consentito alla redazione tutta e ai conduttori tutti di Radio 24 di poter maturare un'esperienza e un contatto con questa tragica realtà, che ha consentito di raggiungere quello che era un po' il patto iniziale, quello di fare informazione tempestiva e oggettiva.
E abbiamo anche scoperto noi quanto la radio fosse immediata rispetto alle difficoltà, per esempio, del mezzo televisivo. Grazie Elia Zamboni, primo storico direttore di Radio 24, grazie a Daniele Brunetti e Livia Caivano per l'assistenza in redazione e in studio. Io non posso che dire una cosa, poi non voglio entrare nella commozione: lunga vita a Radio 24. Io sicuramente fra 25 anni non condurrò nulla, ma sono convinto che Radio 24 tra 25 anni ci sarà ancora. Noi ci risentiamo intanto lunedì dalle 17 in poi.